Ciao, io sono Simone e questo è Rodaggio Podcast. In questo episodio parliamo di Jeep Avenger, un'auto che a febbraio del 2024 risulta essere la vettura più venduta nella classifica dei B-SUV, che poi è anche il segmento più importante in termini di volumi, pesando circa il 27% del totale mercato. Praticamente un'auto su tre venduta in Italia è un B-SUV. Cominciamo nel dire che nel 2023, nella classifica dei B-SUV più venduti, al primo posto c'è stata Toyota Yaris Cross, che ha venduto 35.000 vetture, che sono all'incirca il 60% in più rispetto a quante ne abbia venduta Avenger, che però è stata commercializzata solo a partire da aprile 2024 e, nonostante questo, è riuscita a vendere 22.000 auto e ha addirittura sorpassato Yaris Cross nelle vendite secche su mese a partire da novembre 2024. Per cui io mi aspetto che quest'anno ci sarà una battaglia molto forte, molto intensa tra queste due vetture, che però a mio avviso vincerà Avenger. Un altro dato interessante è che nel 2023 Avenger sembrerebbe aver cominciato ad erodere i clienti anche alla stessa Renegade, che lo scorso anno comunque ha venduto molto bene, eguagliando sostanzialmente i numeri di vendita del 2022. Anche se però, a partire da gennaio 2024, i numeri di vendita vedono un segno meno per Renegade, e in particolare vediamo un meno 34% verso il gennaio del 2023. Ma c'è da dire che è stato comunque annunciato da poco il Model Year 2024, che presenta delle innovazioni in termini di infotainment e qualche altro piccolo particolare, per cui probabilmente mi aspetto che Renegade recupererà un po' di terreno. Però la mia sensazione è che Jeep punti tutto su Avenger. Tant'è vero che inizialmente avevano addirittura annunciato la fine della produzione di Renegade, per poi però fare un passo indietro e ricominciare appunto a produrla. L'Avenger al momento ha ancora una gamma di motorizzazioni che io reputo non completa, con una versione elettrica dal costo di listino proibitivo, 40k al netto degli incentivi. Praticamente costa come una Volvo X30, un'auto appena uscita di cui si parla un gran bene e che nella versione base ha 272 cavalli contro i 156 per esempio dell'Avenger, quindi parliamo di due auto un po' diverse. In realtà la versione più venduta in Italia nel 2023 è stata l'unica disponibile con il motore endotermico, cioè il 1200 di origine PSA non elettrificato da 100 cavalli. Quindi parliamo di un'auto che non è nemmeno ibrida. Il listino di partenza della Avenger in questo modello è di 23.000 euro per la versione Longitude. E da pochi mesi hanno affiancato anche una nuova motorizzazione mild hybrid, sempre da 100 cavalli, con listino però a partire da 26.000 euro, sempre per la versione Longitude. Il nuovo motore mild hybrid ha il vantaggio di introdurre finalmente il cambio automatico, ma la potenza però rimane sempre invariata, 100 cavalli, sia nella versione mild hybrid che nella versione totalmente termica. Rimaniamo comunque in attesa che arrivi la versione 4xe da 136 cavalli, che tra l'altro avrà anche la trazione 4x4 tramite un motore elettrico posto sull'asse posteriore. Resta il fatto che la Avenger con motorizzazione 1200 da 100 cavalli ha comunque un buon comportamento stradale, ma non è certo un'auto sportiva. Infatti scatta da 0 a 100 in 11,6 secondi, anche se il valore dichiarato era un secondo meno, quindi è leggermente più lenta. Questo però, a mio avviso, potrebbe essere un non problema per la maggior parte delle persone che comprerà Avenger, visto che, a mio avviso, l'80% dei clienti la acquisteranno non per avere una macchina sportiva o particolarmente brillante. In strada, l'Avenger dimostra di avere un assetto non eccessivamente rigido, che poi è spesso il problema e il limite di questi piccoli SUV, ma ha un comportamento che viene definito divertente, che guidando restituisce una sensazione di sicurezza generale. A causa della linea squadrata, i consumi dell'Avenger non sono da record, però nel ciclo misto, nelle prove appunto effettuate da varie testate giornalistiche, si è rilevato un consumo medio di 15 km al litro, che è esattamente lo stesso consumo della Volkswagen T-Cross, ma ovviamente è peggiore rispetto a quanto non faccia la Yaris Cross, che arrivando a 20 km al litro viene avvantaggiata appunto dal modulo full hybrid. Riportiamo per riferimento anche i consumi della Renegade nella versione 4 Pre, che però è plug-in hybrid, che fa decisamente peggio, con una media di 12,5 km al litro. Quindi l'evoluzione della Jeep Avenger in termini di consumi è netta. Altro elemento da tenere in considerazione nelle prestazioni è sicuramente la ripresa 80-120 km/h, che secondo me è un valore più importante dello 0-100. Beh, la Avenger lo copre in 13,2 secondi in quinta marcia, meglio comunque della Volkswagen T-Cross che impiega ben 3 secondi in più. Ma ovviamente fa peggio della Yaris Cross, che avendo l'aiuto del motore elettrico impiega ben 2 secondi e mezzo in meno della Jeep. È una bella differenza nei sorpassi a favore appunto degli Yaris Cross. Ancora meglio fa la Renegade, che ci mette addirittura 9 secondi meno dell'Avenger, ma ricordiamoci che qui abbiamo una plug-in hybrid vera e propria. La Jeep Avenger ha una linea molto ben riuscita ed è un'auto che mi piace molto esteticamente, perché ha degli elementi tipici del DNA Jeep, evoluti e adattati però a una urban car. Ma non si può definire una vera e propria Jeep, perché se pensate di comprare l'Avenger immaginando che possa essere scambiata per un piccolo fuoristrada, state sbagliando. Anche se a breve uscirà la versione 4xE, che avrà quindi la trazione 4x4, non potrà mai essere definito un vero fuoristrada, come ad esempio è il Suzuki Jimny. La capacità del designer di Jeep è stata quella di creare un'auto stilisticamente moderna, con degli elementi che appartengono però alla tradizione. In definitiva, però, io la considero oggettivamente una Opel Mokka rivista con l'aiuto di una buona strategia di marketing. Comunque è una macchina che mi piace. Ha una linea molto ben riuscita, con dei richiami alla tradizione Jeep, ma con la maggior parte degli stilemi rassicuranti dell'auto per tutti e di tutti. Ha secondo me nel mirino un target di acquirenti più vicino a Fiat 500 che non a Opel Mokka. E infatti questi acquirenti comprano l'auto per il marchio e per la linea, una scelta molto più di cuore e non di testa. Per questo la considero un po' un oggetto del desiderio rispetto alla maggior parte delle concorrenti disponibili nel B-Sub. E infatti gli stessi designer di Avenger hanno dichiarato di essersi ispirati al senso di libertà proprio del marchio Jeep, ad un appeal giovane e divertente, e introducendo infine gli irrinunciabili aspetti tech. La parte forte del design di Avenger è quella dei passaruota, che sono stati arrotondati e gonfiati per dargli un aspetto più sportivo. Nella vista laterale mi ricorda a tratti la Volkswagen T-Cross, che infatti stilisticamente per me è la sua competitor diretta. Nell'Avenger però è sempre la funzionalità a diventare forma, secondo il principio di design to function. Uno dei richiami più forti al marchio Jeep è nella vista posteriore, con i gruppi ottici che reinterpretano il segno ad X di quelli della Renegade, che poi a sua volta erano ispirati alla Jerrycan, cioè la tanica del carburante. E poi l'interno è caratterizzato dal concetto Hyper Storage. Infatti ci sono numerosi vani portaggetti, molti dei quali sono modulabili e che offrono una capacità totale di ben 34 litri, quando invece la media del segmento si ferma a 15, quindi c'è una bella differenza. Molto intelligentemente è stata inserita anche una tasca anteriore che movimenta il cruscotto dell'auto e che ci ricorda un po' quella della Panda prima serie. Altro elemento importante è che tutti i principali vani sono gommati. Questo è uno stile veramente Jeep. La Avenger è un mini SUV molto compatto, infatti è lunga 4,8 m. Per fare un paragone, la Renegade è più lunga di ben 15 cm e la Yaris Cross è più lunga dell'Avenger di 10 cm, Poi c'è T-Cross che invece è solo 5 cm più lunga della Jeep. Però quindi in generale c'è una differenza negli ingombri che però non si ripercuote poi sull'abitabilità e sulle capacità di carico della Avenger, che invece ha delle dimensioni sempre a favore rispetto ai concorrenti, e infatti alla fine risulta essere un'auto molto più comoda delle altre, forse anche per via delle sue linee più squadrate. Arriviamo agli interni, dove le plastiche sono di buona qualità, anche se però non sono tutte particolarmente piacevoli al tatto. La strumentazione completamente digitale è un buon compromesso tra tecnologia e facilità d'uso, ed è certamente molto migliorata rispetto ai sistemi PSA dal quale deriva. Purtroppo però si legge sui forum che nei primi esemplari risultano esserci dei malfunzionamenti. Basta comunque andare in rete per trovare molti forum che ne parlano. Credo però che si tratta di problemi di gioventù che si risolveranno facilmente con qualche aggiornamento software. Un altro elemento che emerge è la limitata possibilità di personalizzare la visualizzazione delle varie informazioni presenti nel display di fronte agli occhi, che racchiude quindi la strumentazione. Infatti le mappe del navigatore che vengono replicate su questo display sono solo quelle del sistema di navigazione dell'auto, e non è possibile visualizzare per esempio Waze attraverso Apple CarPlay o Android Auto. A febbraio 2024 la Avenger è stata la seconda auto in assoluto più venduta tra tutti i modelli benzina in Italia, dietro solo alla Citroen C3. Mentre la corrispettiva versione elettrica è al terzo posto nella classifica delle BEV più vendute, addirittura dietro a Tesla Model 3 e Model Y, a conferma che il prezzo di listino è veramente poco invitante e che senza incentivi questo genere di vetture fatica a trovare acquirenti in Italia. Tant'è vero che la versione a benzina dell'Avenger, che inizialmente era destinata ai soli mercati italiano e spagnolo, mentre tutti gli altri mercati era prevista la sola commercializzazione della versione elettrica, da ottobre invece è stato scelto di vendere la versione endotermica anche in Germania, Francia e Regno Unito. Questa scelta è stata definita pragmatica da Stellantis, ma in realtà è un po' lo specchio tornasole dei problemi delle vetture elettriche in Europa. Ma arriviamo ad alcune considerazioni personali. La Jeep Avenger è bella da vedere, perché ha un suo stile preciso che piace più o meno a tutti, ed è quindi un'auto che io definisco generalista. Nel momento di lanciarla, hanno dovuto tener conto però di mille conflitti di interesse. Chiamiamoli così perché in realtà non sono proprio dei conflitti di interesse, ma si tratta appunto di una necessità di differenziarsi e allontanarsi sia da Renegade che dagli altri modelli Stellantis, cioè Peugeot 2008, Opel Mokka e DS3. Un altro elemento particolare e comune è la motorizzazione, che è il 3 cilindri PSA che nell'Avenger ha il power step da 100 cavalli, mentre per esempio su Peugeot 2008 e su Opel Mokka c'è la variante a 130 cavalli. Probabilmente questa scelta di mettere il motore meno potente su Avenger è proprio per evitare potenziali sovrapposizioni con le sorelle. Tra l'altro è importante sottolineare e smascherare una leggenda metropolitana alimentata dalla rete, per cui questo motore 3 cilindri di origine PSA abbia dei problemi a causa della fragilità della cinghia in bagno d'olio. Che sì, era una cosa che accadeva nelle precedenti versioni di questo motore, e che invece oggi sembra essere stata completamente risolta da Stellantis, che l'ho addirittura dichiarato ufficialmente con un comunicato stampa a gennaio del 2024. Anche gli interni di Jeep sono stati sviluppati per tentare di non sovrapporsi con DS3, che è il marchio del gruppo che punta più sul lusso e sull'esclusività. Così sull'Avenger si è puntato su interni molto pragmatici, sicuramente non di scarsa qualità, ma forse qualche sforzo in più avrebbero potuto farlo su questo tema. Però c'è anche da dire che, per esempio, la Volkswagen T-Cross, che è una concorrente diretta di Avenger, ha più o meno lo stesso livello di plastiche ed il costo della vettura di listino è uguale o superiore a Jeep, per cui non c'è bisogno di gridare allo scandalo. L'unico vero limite di questa Avenger, quindi secondo me, rimane quello della mancanza del cambio automatico sulla versione entry level, cioè su quella 1200 da 100 cavalli, che è quella ovviamente più venduta. Questo è un problema però che è stato risolto con l'uscita della versione e-hybrid, che ha un sistema appunto ibrido leggero e ha un cambio automatico, però con un listino che parte da 26.800 euro. Ovviamente in questa versione farà la gioia di molti utilizzatori cittadini. E sarei però curioso di sapere se questa versione supererà nelle vendite anche quella con cambio manuale, cosa di cui dubito fortemente. Ma entriamo nel dettaglio dei prezzi versioni. L'allestimento Longitude è l'entry level della gamma in Italia e parte da un listino di 23.100 euro, che però non può essere preso come riferimento per questa vettura, per via di un allestimento veramente non completo. Su questa versione, cioè sulla Longitude, c'è una strumentazione digitale da 7,25 pollici anziché 10,25. I cerchi dei 17 non ci sono, ma da 16, manca anche il cruise control adattivo e il clima automatico. A mio avviso la Longitude, che è la versione entry level, non è quella su cui punta Jeep in Italia. Quindi un prezzo realistico per avere una versione di Avenger non ibrida che possa piacere in Italia è di circa 27.000 euro per la versione Altitude con vernice metallizzata e pack ADAS, che ritengo essere appunto gli optional fondamentali. Nel sito viene proposta con un finanziamento di 36 rate da 246 euro mensili, con una prima rata di 6.000 euro e una rata finale di 17.500 euro. Praticamente comprata così, però, se riscattate l'auto, vi costerà alla fine ben 32.000 euro, quindi 5.000 euro in più rispetto al prezzo di partenza. La strategia iniziale di Stellantis, secondo me, era molto chiara: spingere la Avenger nel momento del lancio, soprattutto promuovendo la versione a batterie, e proporre dei motori e degli equipaggiamenti che non cannibalizzassero le altre vetture del gruppo, puntando sul fatto che poi alla fine la gente comprerà l'Avenger solo per il piacere di possederla. Inoltre è evidente che l'Avenger sia stata sviluppata per essere soprattutto un'auto elettrica e solo successivamente è stato deciso di equipaggiarla con un motore endotermico, che invece ad oggi, almeno in Italia, risulta essere l'unica motorizzazione che si vende. Arriviamo al confronto con i prezzi rispetto alle principali concorrenti, che comunque ve lo dico subito, è sempre a favore di Avenger. Per esempio, la nuova Volkswagen T-Cross, quella appena presentata con un facelifting, nella versione Style, con motore però da 115 cavalli e sempre cambio manuale, con tech pack e vernice metallizzata, costa 30.500 euro. Quindi comunque un prezzo più alto rispetto a Jeep, anche se con un motore leggermente più potente. Però c'è da dire che la prima T-Cross è uscita nel 2019, quindi la Avenger da parte sua ha la forza della novità e la garanzia per chi la compra che quell'auto rimarrà uguale per molto tempo, mentre invece la T-Cross, secondo me, tra massimo 2 anni dovrà essere sicuramente cambiata e aggiornata. La Toyota Yaris Cross non ha un prezzo perfettamente confrontabile con l'Avenger, perché in realtà parliamo di una full hybrid ed ha anche il cambio automatico, e quindi andrebbe confrontata con la versione mild hybrid di Avenger, che costa 29.200 euro con modellizzato e safety pack, mentre la Yaris Cross Trend, quindi nell'allestimento intermedio da 115 cavalli, costa 31.200 euro. A mio avviso qui abbiamo un valore abbastanza in linea con Avenger, che non essendo full hybrid ma mild hybrid e avendo 15 cavalli in meno ha un prezzo leggermente più basso. Per capire il target a cui punta Avenger è sufficiente guardare il primo spot TV, dove si vede che Stellantis al momento del lancio avesse creduto soprattutto nella versione a batteria, impostando tutto lo storytelling dello spot su dei bambini che facevano sport e che dicevano di voler un futuro con un mondo non inquinato. Per questo si faceva leva solo sulla versione elettrica, non menzionando mai la versione a benzina. Nel secondo spot invece la situazione cambia completamente, si dà grande enfasi al concetto di libertà e di emozioni reali, che si ottengono quindi proprio guidando l'auto. Ma si nota che nello spot ci sono solo donne al volante, addirittura in un frame si nota un uomo seduto dietro, come a voler confermare che il target di questa vettura è soprattutto femminile. In questo caso la chiusura dello spot è il contrario dell'altro e dice che esiste anche una versione elettrica con 400 km di autonomia. Ma la scelta iniziale di Stellantis di lanciare in una prima fase solo una versione elettrica e una versione endotermica senza nemmeno l'ibrido leggero era secondo me soprattutto per cercare di vendere la versione elettrica e evitare appunto che ci fosse una vera concorrenza interna. Ora la situazione è un po' cambiata, in Italia come abbiamo visto le vetture elettriche hanno subito una battuta d'arresto e per questo motivo ora stanno lanciando sia la versione e-hybrid con un mild hybrid, quindi un ibrido leggero, e successivamente tra qualche settimana sarà presentata anche la 4xe, quella con il motore elettrico sull'asse posteriore e con finalmente 136 cavalli, che a questo punto ovviamente avrà un costo di listino più alto ma farà una vera concorrenza anche alla versione totalmente elettrica. Passiamo all'analisi della garanzia, che sulla Avenger è di 2 anni senza limiti di percorrenza chilometrica ed è in linea con quanto proposto ad esempio da Volkswagen per T-Cross, ma meno di quello per esempio garantito da Toyota, che ha invece una garanzia di 3 anni o 100.000 km. Volendo fare un'analisi un po' più dettagliata sul segmento di appartenenza di Jeep Avenger, dobbiamo per forza parlare appunto delle principali concorrenti, quindi T-Cross e Yaris Cross, e anche per parentela inserisco la Renegade, mentre volutamente non inserisco Captur, Puma e 2008, che hanno una lunghezza nettamente superiore ad Avenger e quindi sono più adatte per un uso extraurbano, mentre per me rimane un'auto che ha caratteristiche più urbane con un target più vicino a quello di Fiat 500, quindi più cool e meno attento agli aspetti pragmatici di una vettura, quindi la si compra come se fosse un oggetto del desiderio. Passiamo poi alla capacità di carico. Qui abbiamo un risultato che è molto buono per Avenger, che con 250 litri effettivi dà del filo da torcere alle sue concorrenti, che però sono più lunghe di lei, come la T-Cross che arriva a 280 litri e la Yaris Cross a 320 litri. Per cui un risultato molto buono per Avenger, in relazione soprattutto alle sue dimensioni compatte. I risultati Euro NCAP non sono ancora stati resi disponibili per Avenger, mentre per Yaris e T-Cross possiamo dire che entrambe hanno guadagnato le 5 stelle, però entrando nel dettaglio del test, il risultato migliore in termini di sicurezza è a favore di Volkswagen, soprattutto sugli urti anteriori, dove riesce a conseguire dei risultati migliori rispetto a Toyota. Per darvi un ordine di grandezza, la Renegade invece, testata nel 2019, quindi già la seconda versione, arriva solo a 3 stelle sui test Euro NCAP, che nel frattempo appunto sono cambiati, dal momento appunto del lancio della prima Renegade del 2014. Questo è un dato che ci aiuta a comprendere quanto un vecchio progetto possa influenzare negativamente la sicurezza dell'auto. Chiudiamo il podcast con alcune considerazioni. L'Avenger appartiene ad un segmento, quello delle B-SUV, che però, come abbiamo visto, ha una lunghezza nettamente superiore a quella di Jeep. Per esempio, 2008 Captur e Puma sono più lunghe anche di 20 cm rispetto all'Avenger, che si posiziona quindi in una zona ibrida. Ha una lunghezza, per esempio, un segmento B puro come la Peugeot 208 o la Sandero, che sono tutte intorno ai 4,10 m, però su un corpo vettura rialzato e molto squadrato, che favorisce quindi spazio a bordo e abitabilità. Questa dimensione compatta dell'Avenger è molto simile a quella di T-Cross, ma come detto in precedenza, sulla Jeep abbiamo l'effetto novità che paga molto e poi anche il vantaggio di avere un marchio come quello appunto di Jeep in grado di assicurare un'esclusività in più rispetto ad altri marchi del gruppo Stellantis come Peugeot ed Opel, ma secondo me anche rispetto a DS, che è una vettura sicuramente ben rifinita ma con caratteristiche specifiche non adatte appunto al mercato italiano. Quindi possiamo dire che questa nuova Jeep Avenger è una vettura molto intelligente che sta avendo successo perché propone una novità in un segmento che sta diventando sempre più importante. Finisce qui l'episodio su Jeep Avenger. Se vi è piaciuto, vi raccomando, vi chiedo sempre di votarmi su Spotify o Apple Music e comunque di scrivermi a rodaggiopodcast@gmail.com se avete qualche suggerimento per il podcast o anche solo se volete che analizzi un auto in particolare per questa serie di consigli per gli acquisti. Grazie a tutti!